Vorrei andare, se possibile, al messaggio principale per la diretta di oggi, che è sempre basato sul tempo della fine e la tribolazione, perché credo che la cosa più importante per noi a imparare è come attraversare la tribolazione, come essere vincitori in quei tempi della fine che sono già qui su di noi, perché anche oggi i tempi che viviamo con questi lockdown, con queste restrizioni, già ci insegnano, è una istruzione per noi come vivere e sopravvivere. Però se possiamo andare alla Bibbia e studiare sui tempi della fine, credo che sarebbe molto utile per tanti, perché nella Bibbia troviamo paralleli, situazioni di altri uomini di Dio che hanno vissuto la loro tribolazione nei loro tempi di persecuzione, di restrizioni, e come hanno loro superato, possiamo imparare da loro. Quindi questo messaggio è intitolato "Gli anticristi non vinceranno perché il nostro Dio è vero".
Il nostro Dio è quello vero. Ci sono molti dei nel mondo, molti dei. Idea delle religioni, c'è il Dio del protestantesimo, il Dio del cattolicesimo. Sì, sono cristiani, certo, ma c'hanno, il loro Dio non funziona se non passa attraverso la Madonna, il cattolicesimo, attraverso il protestantesimo, eccetera, l'edificio religioso. Ognuno c'ha il Dio aggiustato. Un po' alla Picasso, per dare un'idea, no? Cioè, si sono fatti un Dio a loro immagine e somiglianza, no?
Sì.
Capito? Dio di qua deve assomigliare alla Chiesa protestante, quello di là alla Chiesa cattolica, ognuno ha il suo Dio, no?
Sì, sì.
Va bene, e questo è un messaggio abbastanza sobrio, perché dice che saranno distrutti, perché stanno confidando anche una profezia di Gesù che ho ricevuto, che dice che saranno distrutti perché confidano nei loro idoli, idoli delle religioni, idoli degli edifici, idoli delle tradizioni. E sì, sono credenti, ma insomma, sa come Gesù ha detto in Matteo 13, il seme buono cadde sulla strada e portò frutto, quanto? 30, 60, 90 e il 100. Quindi sì, possiamo essere credenti, però... Cioè possiamo essere credenti a 60%, ha detto Gesù, porta frutto 60, ha detto Matteo 13, ha detto 30, 60, 90, 100. E così, qual è la nostra percentuale? E questo lo decidiamo noi, è una cosa che dovremmo decidere noi se saremo, capito, al 90%, 90% cristiani, 10% cattolici. 10% protestanti, 90% cristiani. Cioè, praticamente vivono in un mondo che, secondo loro, i pianeti, il mondo, il regno di Dio va intorno al protestantesimo, intorno al cattolicesimo. Non è così. Intorno al geovesimo. No, non è così la storia. Sono tutti culti, sono tutte sette sono. Quindi io inviterei tutti quelli di noi che sono meno del 100%, io spero di essere al 100%, lo spero, me lo auguro. Va bene, inviterei tutti quelli che non sono al 100%, cos'è? Cristiano libero al 100% per il Vangelo, per Gesù, Spirito Santo, di diventare, che lo possiamo diventare. Guarda, correva l'anno 710 avanti Cristo. Ho qui degli appunti, ve li leggo. Tu c'è la lista di scrittura anche, Angelino, se mi aiuti.
Sì,
con la
sì, sì.
Allora, era 710 avanti Cristo. Le armate del re anticristo di Assiria, il re che si chiamava Sennacherib, assediavano Gerusalemme e questa stava per crollare. 10 delle tribù di Israele erano già crollate, erano già state sconfitte, già deportate schiave in Assiria. Da allora in poi queste 10 tribù scompaiono. E in effetti non esistettero più, mentre i giudei continuarono ad esistere e si chiamarono giudei da allora in poi, perché Israele non c'era più, c'era solo la tribù di Giuda che aveva assimilato anche Beniamino. E infatti ancora oggi si chiamano giudei.
Era proprio dove c'è Gerusalemme.
Sì, Gerusalemme è la capitale di una regione in Israele, è una tribù che si chiama Giuda, quindi giudei. E allora tutta Giuda andò a rifugiarsi dentro Gerusalemme, che è una città per quei tempi era grandissima. erano tutti lì. E Sennacherib assediava, circondava Gerusalemme e stava per cadere. Allora vengono gli anziani e riferiscono al re di Gerusalemme, che si chiamava Ezechia, un grande re molto pio, molto devoto, molto, uno dei più grandi re di Israele, che ne ha avuto solo cinque, di re col cuore verso Dio sono stati in cinque. Su 42 re che Israele e Giuda hanno avuto, 42 re hanno avuto, solo cinque erano re che amavano il Signore, gli altri tutti idolatri.
Oh, wow.
Quindi 38, 37 idolatri e 5 col cuore verso Dio come Davide, così. E questi cinque re erano tutti di Gerusalemme, perché lì c'era il Tempio, invece gli altri adoravano due vitelli d'oro in Samaria. Samaria è la capitale di Israele, in Efraim. E allora gli anziani vanno dal re di Gerusalemme, Ezechia, e gli riferiscono delle terribili offese, minacce da parte del re degli Assiri contro Dio e contro Gerusalemme. Non solo contro Gerusalemme, contro Dio. Capito? Lui ha proprio insultato Dio. Contro di me questo Dio può fare niente. Allora, vuoi leggere il primo verso? Siamo in Isaia 37, verso 1. L'anno è 710 avanti Cristo, più o meno l'età, l'era che fu fondata Roma. Quel tempo si dice che c'erano Remo e Romolo con la loro lupa, si dice. Bene, in quel tempo lì, 710, Ezechia ascolta questo rapporto. Vuoi leggerlo?
Isaia 37. Quando il re Ezechia ebbe udito questo, si stracciò le vesti, si coprì di un sacco ed entrò nella casa del Signore. Mandò i più anziani sacerdoti, coperti di sacchi, dal profeta Isaia, figlio di Amoz.
Ok, allora qui Ezechia, che è un uomo di Dio, fa una cosa giusta. Siamo circondati, stiamo per essere distrutti da tutte le apparenze. Andiamo da Isaia. C'era un profeta in Israele, uno dei più grandi profeti, il profeta messianico che ha profetizzato su Gesù moltissimo insieme ad altri. E manda degli emissari dal profeta. Ecco, vediamo qui il cuore del re. Non va da qualche idolo, non va dal dio delle armi, il dio dell'esercito, il dio della forza, il dio della disperazione, il dio del scoraggiamento. Va da Isaia. C'era un profeta in quel tempo in Israele, e va da quel profeta. Si umilia, anzi manda i più anziani, sacerdoti, coperti di sacchi di cilicio, cioè in segno di umiltà. Quindi notiamo come Ezechia era uno dei pochi re di Gerusalemme che onoravano Dio e i suoi profeti. Verso 3. Leggiamo degli stralci, fratelli.
Isaia 37:3. Essi gli dissero: Così parla Ezechia. Oggi è giorno d'angoscia, di castigo e di disonore.
Verso 4.
Forse il Signore, il tuo Dio, ha udito le parole di Rabsache, che il re di Assiria ha mandato per insultare il Dio vivente. E forse il Signore, il tuo Dio, punirà le parole che ha udite. Rivolgigli dunque una preghiera in favore del resto del popolo che rimane ancora. Quindi
Quindi,
questi sono i messaggeri del re che parlano a Isaia.
sì, messaggeri del re Ezechia che vanno da Isaia, si umiliano, si vestono di sacco e umiliandosi davanti al profeta si umiliano davanti a Dio. Cercando il profeta cercano Dio. Quello che non fecero ai tempi di Geremia, non lo fecero e furono distrutti. Allora, la distruzione era davanti a loro. Se non fossero andati dal profeta, venivano distrutti. Non andarono da Geremia e furono distrutti. E qui c'è una profezia di Isaia, verso 6, devi saltare.
E Isaia disse loro: Così direte al vostro Signore. Così dice il Signore: Non temere le parole che hai udite, con le quali i servi del re di Assiria mi hanno insultato. Ecco, io metterò in lui uno spirito tale che, all'udire una certa notizia, egli tornerà nel suo paese, e io lo farò morire di spada nel suo paese.
Ecco, E qui Isaia già dà il tono di tutto il messaggio che segue un messaggio lungo, Isaia 37. E questo è il tono di quello che Dio mostra al suo profeta. Però Sennacherib manda altre minacce contro Gerusalemme. Vai.
Verso 9. Il re di Assiria inviò dei messaggeri a Ezechia con questo messaggio:
Dite così a Ezechia, re di Giuda. Cos'è che gli dice?
Il tuo Dio nel quale confidi non ti inganni dicendo: Gerusalemme non sarà data nelle mani del re d'Assiria. Ecco, tu hai udito quello che i re d'Assiria hanno fatto a tutti i paesi, come li hanno distrutti. E tu riusciresti a scampare?
Tu vuoi scampare? Non hai visto che abbiamo distrutto tutti? 12.
Gli dèi delle nazioni che i miei padri distrussero, gli dèi di Gozan, di Caran, di Resef e dei figli di Eden che sono a Talassar, riuscirono forse a liberarle? Dove sono il re di Kamat, il re di Arpad, il re della città di Sefarvaim, di Ena e Diva?
Capito? Quindi praticamente questi qui stanno andando sullo spirituale. Qui praticamente stanno attaccando Dio direttamente qua. Per questo che le chiese mondiali hanno fatto un catafascio tremendo, non andando al mondo pagano nel nome di Dio. Invece di insegnare la lingua di Dio al mondo pagano, queste chiese, quelle tradizionali, hanno imparato la lingua pagana, si sottomettono nello spirito. Fanno finta di niente, si mantengono nel cuore tutte le loro battaglie e quello che sono in disaccordo col governo e pagano le tasse, ricevono l'8 per 1000, zitti, mettono in tasca i loro 30 denari e invece dovrebbero andare dai popoli pagani, dai re pagani, da draghi, dragoni e tutti quanti e dire così dice il Signore. Se volete essere benedetti dovete cambiare tutto, chiudere l'aborto. E abbassare le tasse, smettere di essere così corrotti, il Signore vi benedirà. Non lo farete, sarete maledetti. Non lo fanno, hanno la tremarella queste chiese. Ma così parlano i profeti. Quindi il re di Assiria sta dicendo al re Ezechia che come gli dèi delle nazioni non avevano potuto aiutare i propri popoli contro di lui, contro la Siria. Così neanche il Dio di Israele avrebbe potuto aiutarli contro la Siria. Perlomeno questo era il calcolo degli Assiri. La Siria era allora l'impero mondiale, appunto, e questo impero mondiale durò appunto fino a questa battaglia contro Gerusalemme. Va bene, poi cominciò a scomparire. Questo, adesso vedremo cosa avviene in questo capitolo, in questo anno 710. Quello che avviene all'esercito assiro in questi giorni, questo proprio quando Ezechia andò da Isaia, determinò la fine dell'impero della Siria, impero mondiale. Quando l'impero egizio decise di buttare i bambini ebrei nel fiume Coccodrilli e quando li perseguitò, e li perseguitò persino a seguirli nel Mar Rosso, quella fu la fine dell'Egitto. Sbagliarono con Israele e l'impero mondiale, l'Egitto, crollò. Crollò quel giorno quando inseguirono gli ebrei attraverso il Mar Rosso, quella fu la fine dell'impero egiziano. Fu creato da un ebreo, l'impero egiziano lo creò lui, un ebreo di nome Giuseppe, va bene, che diede potere a Faraone, e crollò quando l'Egitto non vuole vedere, non vuole essere riconoscente al Dio di Giuseppe. Andiamo al verso 14.
Isaia 37:14. Ezechia prese la lettera dalle mani dei messaggeri e la lesse. Poi salì alla casa del Signore e la spiegò davanti al Signore.
Quindi si mise in ginocchio davanti a Dio, Yahweh. Aprì la lettera di questo indiavolato e disse: guarda Signore, così mi hanno mandato. Cosa dici tu?
Bello
15.
questo, bello, bellissimo.
Mi
Cioè, ha
immagino.
portato la lettera piena di minacce al Signore. Si dice: Signore, leggila tu,
Guarda
vedi?
Signore, guarda. Ti
Wow.
ricordi quando eravamo in Perù e i diavoli ci attaccavano lì dove darci soldi e avevano messo i bigliettini alla nostra casa, qui vivono dei gringos,
eravamo
noi, gente ricca, e dovete consegnarci tot di soldi. E ho minacciato tutto l'edificio, ti ricordi?
Sì.
Ho preso questo biglietto, ho scritto e detto: questa casa appartiene sotto la protezione di Dio, e tu diavolo non puoi niente, il nostro Dio è più potente di te, ti sgridiamo Satana nel nome di Gesù Cristo. Sono spariti tutti.
Sì.
Per continuare a mandare bigliettini abbiamo dovuto chiamare la polizia, tutti i vicini spaventati. Ho messo questo biglietto davanti alla porta, al portone dell'edificio, ho detto: questa casa è sotto la protezione di Dio. Noi crediamo in Gesù Cristo, Lui ci protegge, e tu, Satana, non hai nessun potere contro di noi. Il nostro Dio è più forte del tuo. Nel nome di Gesù Cristo ti sgridiamo. Sono spariti.
Sì, è vero, sì.
Va bene? Ecco. Quindi se voi vi impuntate nel nome di Gesù Cristo, vincete, e il diavolo scappa, e scapperà sempre.
Amen.
Cosa può fare se andate nel nome di Gesù, credendo nel Signore, sul serio, non religiosamente? Cosa può fare contro Gesù?
Niente, nulla.
Cosa hai letto? Leggi il prossimo.
Ho letto 14.
Avanti.
Ezechia pregò il Signore dicendo: Signore degli eserciti, Dio di Israele, che siedi sopra i cherubini, tu solo sei il Dio di tutti i regni della terra. Tu hai fatto il cielo e la terra. Signore, porgi l'orecchio e ascolta. Signore, apri i tuoi occhi e guarda. Ascolta tutte le parole che Sennacherib ha mandate per insultare il Dio vivente.
Gloria a Dio. Ci sono delle foto che ho trovato qui appropriate. Ezechia in ginocchio si toglie la corona e apre la lettera davanti a Dio. Vorrei chiedere a Gloria, dove sei Gloria? Se mi prendi le foto di questo messaggio e me le metti sulla radio adesso. Ci sono 4-5 foto o di più. Se puoi metterne dopo l'altra, così che fratelli, capito, senza la visione il popolo perisce. Dagli una visione, che belle foto che il Signore ci ha dato. Gloria al Signore. L'ultimo numero cos'è che hai letto?
Ho letto 17.
Quindi Signore, porgi l'orecchio e ascolta, Signore, apri i tuoi occhi e guarda. Ascolta le parole di Sennacherib, che ha mandato ad insultare Dio vivente. Ascolta, Signore. Quindi prestare attenzione a questa preghiera di Ezechia, che è il cuore di questo messaggio che stiamo dando oggi. Il cuore di questo messaggio è questo. Ecco, al verso 18, Angela.
È vero, Signore. I re d'Assiria hanno devastato tutte quelle nazioni e i loro paesi, e hanno dato alle fiamme i loro dei.
Hanno bruciato i loro dei, preso le statue dei loro dei, li hanno bruciati, e adesso avrebbero fatto lo stesso col Dio Yahweh. Continuiamo a leggere.
E hanno dato alle fiamme i loro dei, perché quelli non erano dei.
Perché quelli non erano dei. Certo che li hanno bruciato, ma perché non erano dei. Ma erano opera
di mano d'uomo.
Legno
e pietra.
Pietra, e li hanno?
E li hanno distrutti.
Amen. Capito che Dio avete, fratelli? Ci rendiamo conto? E di cosa abbiamo paura? La nostra ombra? Sgridare la paura come sgridiamo Satana. 20.
Ma ora, Signore, Dio nostro, liberaci dalle mani di Sennacherib, affinché tutti i regni della terra conoscano che tu solo sei il Signore.
Alleluia, gloria a Dio. È vero, Signore, è vero quello che dice Sennacherib. I re della Siria hanno devastato tutte quelle nazioni europee. È vero, il nuovo ordine mondiale sta prendendo il mondo. È vero, le banche controllano le finanze. È vero, gli anticristi cinesi, russi, americani, di bruxelliani e sataniani controllano, ma i loro dii non sono i nostri. Hanno sconfitto gli dei delle nazioni pagane. Sì. Hanno sconfitto queste chiese buone a nulla. Sì, ma perché queste chiese seguono un falso Dio. Seguono Dio solamente a chiacchiere. Lo seguono col loro sedere seduto. Ma il nostro Dio è vero, è vivo, è potente, risponde alle preghiere, guarisce, libera, salva, caccia demoni delle malattie, caccia i demoni delle oppressioni. Alleluia.
Grazie,
ma ora,
grazie,
Signore
Gesù.
Dio nostro, liberici dalle mani di Sennacherib. affinché tutti i regni della terra conoscano che tu solo sei il Signore. 21.
Allora Isaia, figlio di Amoz, mandò a dire a Ezechia: così dice il Signore Dio di Israele, ho udito la preghiera che mi hai rivolta.
Ho udito la tua preghiera.
Che mi hai rivolta riguardo a Sennacherib, re d'Assiria.
E qual è la parola del Signore?
Questa è la parola che il Signore ha pronunziato contro di lui.
Cosa pronuncia il Signore oggi contro gli anticristi che ci scocciano? Cosa dice il Signore?
La Vergine, figlia di Sion, ti disprezza e si fa beffe di te. La figlia di Gerusalemme scrolla il capo dietro a te.
E noi disprezziamo questi anticristi, ci facciamo beffe di loro. Noi figli della Gerusalemme celeste del cielo scrolliamo il capo dietro a queste capre.
Chi ha insultato e oltraggiato? Contro chi hai alzato la voce e levati in alto i tuoi occhi? Contro il Santo di Israele.
Ah sì, adesso voi vi mettete contro Dio con i vostri aborti, perseguitando i suoi figli cristiani. Ah sì? 24.
Per bocca dei tuoi servi tu hai insultato il Signore e hai detto: con la moltitudine dei miei carri io sono salito in cima alle montagne, sui fianchi del Libano.
Con la moltitudine delle mie banche io controllo il mondo. Con i miei armamenti, i miei portaerei americani, i miei missili cinesi, russi, io controllerò. Ah sì? Vediamo.
Io abbatterò i suoi cedri più alti e i suoi cipressi più belli. Arriverò al suo più remoto nascondiglio, alla sua magnifica foresta.
28.
Ma io so quando ti siedi, quando esci, quando entri e quando ti infuri contro di me.
Io conosco la tua furia, la tua ira, la conosco contro di me. E adesso cosa farà il Signore?
Poiché ti sei infuriato contro di me e perché la tua insolenza è salita alle mie orecchie, io ti metterò il mio anello al naso,
come le bestie,
e il mio morso in bocca, e ti farò tornare per la via da cui sei venuto.
Il Signore sa come infilare un gancio nella bocca delle bestie anticristo, ovvero zizzania, e trascinarle dove lui vuole. Cosa fai con un bue, un toro che non vuol camminare? Gli metti un anello al naso e lo porti dove ti pare. Alleluia. 30.
E questo, Ezechia, ti servirà di segno.
Il Signore ci darà i segni. Attenzione ai segni dei tempi, fratelli. Attenzione quando c'è una tempesta, un uragano, una siccità, quando il grano non viaggia, quando le tasse si alzano. Sono tutti segni dei tempi che Gesù parlava a Matteo 24. Segni dei tempi.
E questo, Ezechia, ti servirà di segno. Quest'anno si mangerà il frutto del grano caduto. Il secondo anno, quello che cresce da sé. Ma il terzo anno, seminerete e mieterete. Pianterete vigne e ne mangerete il frutto.
Alleluia. Verso 32 dice: poiché da Gerusalemme e uscirà un residuo, e questi siamo quelli di noi che siamo chiamati, gli eletti, quelli di tra di noi che Dio sceglierà, e dal monte di Sion usciranno degli scampati, lo zelo del Signore degli eserciti farà questo. Amen. Predisponetevi, fratelli, predisponiamoci ad essere scelti dal Signore tramite la nostra devozione, sincerità, cuore pieno, ubbidienza, zelo. 33.
Perciò così parla il Signore riguardo al re d'Assiria. Egli non entrerà in questa città e non vi lancerà freccia. Non la salirà con scudi e non alzerà terrapieno contro di essa. Egli se ne tornerà per la via da cui è venuto e non entrerà in questa città, dice il Signore. Io proteggerò questa città per salvarla, per amor di me stesso e per amor di Davide, mio servo.
Alleluia, gloria al Signore. Il Signore dice: io proteggerò questa città, il Signore ci proteggerà, fratelli. Non sembra. Le armate di Sennacherib circondano la nostra città, circondano Gerusalemme. Le armate del diavolo di oggi, le banche, gli anticristo, gli adoratori dell'aborto circondano la Gerusalemme spirituale nel mondo. Ma i nostri occhi sono su di te, Signore. E allora, quando giunse il momento di porre fine a questo impero mondiale che ormai aveva perso anche la scusa di esistere, parla della Siria, ecco che al verso 36 il Signore agisce, risponde alle preghiere di Ezechia. Ecco che giunge la risposta del Signore. Cosa fece l'angelo del Signore? Un angelo, un solo angelo. Guardate che potenza che hanno gli angeli del nostro Dio. Un solo angelo. Vai.
Verso 36. L'angelo del Signore uscì e colpì nel campo degli Assiri 185.000 uomini. E quando la gente si alzò la mattina, eccovi tanti cadaveri.
Wow.
Allora Sennacherib, re di Assiria, tolse l'accampamento, partì e tornò a Ninive, dove rimase.
Ecco, allora Sennacherib era malvagio, era indiavolato, ma non era cretino. Dice, caspita, e che è successo? Qua siamo davanti a un Dio diverso degli altri.
Amen.
Gli altri dei li abbiamo dato alle fiamme. È come oggi, gli dei dei cattolici, dei protestanti, eccetera, sono alle fiamme. Guarda, che è successo alle chiese religiose in Cina, in Russia, in Vietnam, in Laos, a Cuba, in Iraq? È andato alle fiamme quello che hanno voluto. Perché? Perché erano anatroccoli e sedute sulle panche a pregare rosari, a pregare e chissà cosa pregavano. Non erano cristiani, certo che lo erano. Cristianissimi, come l'Israele che era il popolo di Dio, popolissimo, certo, però a mezzo cuore non vince il diavolo, non caccia demoni, non guarisce malattie, non vince gli anticristi. E così in tutte queste nazioni dove siamo arrivati nell'era dell'apostasia, specialmente in Occidente, Dio ci aiuti a non essere così, ecco, sono stati distrutti, o distrutti completamente, come ha fatto Lenin in Russia, come ha fatto Mao Zedong in Cina, oppure neutralizzati, un po' come quando prendi un bue, lo castrano e diventa un animale da lavoro, diventa un bue, lo castrano. Quindi siamo in un mondo che il diavolo ha castrato le chiese praticamente. Sono degli eunuchi. Cosa hanno fatto i babilonesi quando hanno catturato Israele? Li hanno portati in Babilonia, va bene, e hanno castrato un sacco di gente. Molti, non tutti, molti. Oggi viviamo nell'era della Chiesa castrata. Non sono capace a salvare dalla salvezza di Gesù a un'anima. Non sono capace di andare a evangelizzare e iniziare chiese nelle case. Non sono capaci di dare la salvezza di Gesù a un perduto, di andare dai drogati, andare dai prostituti, andare dai perduti e dire prendi la salvezza del Signore. Apri il cuore. Gesù sta bussando al tuo cuore. Vanno in giro con gli altoparlanti per le strade a maledirsi una chiesa all'altra. Sto parlando dei protestanti contro i cattolici. Dio ci libri di quei protestanti lì, che sono un obbrobrio per Dio. Va bene? State lontani da quei protestanti lì. I veri protestanti non protestano, lodano il Signore, amano il Signore, predicano il Signore, amano i cattolici, amano i testimoni di Geova, amano tutti offrendogli Gesù Cristo. Lascia perdere il tuo mormonismo, geovismo, cattolicismo, prendi Gesù, segui Gesù, qui c'è la parola, qui ci sono le scritture, forza andiamo a seguire il nostro Dio, questa è la vera Chiesa, questi sono gli eletti, questa è la sposa di Cristo, non il cattolico, la sposa di Cristo non è cattolica, madonnara, meggiugoriana o protestante, la sposa di Cristo è una vergine che si dedica solo al Signore, non alla sua religione baldracca. Va bene, la sposa di Cristo è sposata con Cristo, non è sposata con la sua Chiesa. Ci siamo?
Sì, voglio chiederti una cosa. Perché ha parlato della Chiesa in Cina, in Cuba, nei paesi musulmani dove vengono perseguitati e dicevi che sono passivi, fanno niente, vengono distrutti. Ma non pensi che in quei paesi la Chiesa invece ha sopravvissuto dopo tante persecuzioni perché c'è la Chiesa underground che può insegnare a noi, alla Chiesa occidentale, come vivere. È la Chiesa occidentale che non fa niente, che è passiva. Ma invece quelli nei paesi perseguitati, quelli sono più attivi, si moltiplicano perché si incontrano di nascosto e sopravvivono.
Tu stai parlando della Chiesa vera, la sposa di Cristo, la Chiesa attiva. Io parlo della Chiesa in generale. Ho già separato la sposa di Cristo dalla Chiesa mezza morta. Quando eravamo lì in Romania, mi ricordo, evangelizzavamo nelle chiese, c'era anche tu. E ho chiesto a un pastore, e come avete fatto sotto il comunismo? Qual è la vostra strategia per sopravvivere? C'è stata persecuzione? Fa no, niente.
Non
ci hanno perseguitato. Mm-hmm. Ti ricordi?
Sì, mi ricordo.
Come non abbiamo perseguitato? Caspita, basta che leggi i libri di Richard Wurmbrand. No, ma quelli lì erano le altre chiese, le chiese attive.
Uh-huh. L'ho guardato
come guardare un cadavere. Uh-huh. Sto parlando di quelle chiese morte e mezze morte, non sto parlando della sposa di Cristo, la chiesa attiva. La chiesa nel mondo, il 90% è mezza morta. In Occidente, 99,99. Nel terzo mondo, 80-90%, anche lì cercano di far contento, come la chiesa politica cattolica, quella del Papa della Pachamama in Cina. E cercano di far contento il governo. Però i cristiani attivi o sono in prigione o rischiano di andarci e li riconosce dei frutti. Dei loro frutti li riconoscerete. Quindi sto parlando della... Anche Paolo, quando parlava ai Corinzi, diceva, secondo Corinzi 11,2, diceva, io vi preparo come una vergine per Cristo, per offrirvi a Cristo. Quindi siate, preparatevi. Quindi nella chiesa di Corinto c'erano degli eletti. Nella chiesa di Sardi, Apocalisse 3, alla chiesa di Sardi tu hai il nome di essere vivo, ma sei morto. Però dentro di te ci sono alcuni che cammineranno con me in vesti bianche perché sono degni. Dentro la chiesa morta di Sardi c'erano alcuni degni del libro dell'Agnello. Quindi dobbiamo fare una separazione. Però ci sono due chiese in un certo senso. Quando Gesù è venuto c'era il popolo di Dio, e c'erano i discepoli, c'era il popolo di Dio che non gli interessava niente molto di Dio, seguivano i farisei, e c'era il popolo di Dio che seguiva Gesù, seguiva gli apostoli, seguiva la prima chiesa, si convertivano ed erano perseguitati. Perché? Perché erano pochi. Quindi mi riferisco alla maggioranza, mi riferisco ai cristiani nominali che camminano per la strada larga, la porta larga, comoda. Però i cristiani che vanno nella strada stretta, lì sono pochi, perché è stretta, non è che ci stanno molti. Va bene, quindi, sì. Quindi cerchiamo di differenziare, va bene?
Sì. Isaia 37:38. Mentre stava prostrato nella casa di Nisroch, suo dio, Adramelech, qui sta parlando di Sennacherib che è tornato a Ninive in Assiria. Mentre stava prostrato nella casa di Nisroch, suo dio, Adramelech e Sareser, suoi figli, lo uccisero a colpi di spada e si rifugiarono nel paese di Ararat. E suo figlio Esaradon regnò al suo posto. Isaia 37:38.
Quindi mentre era nella casa, era davanti a Nisroch, chi era questo? Questo qui era il dio degli Assiri, l'idolo, diciamo. Allora Sennacherib era prostrato per terra davanti a questo dio. Mm-hmm. È un po' come oggi, quali sono gli idoli di oggi? Denaro, politica, materialismo, aborti, queste sono idee di oggi. Ed ecco che lo uccisero.
Quindi, suoi figli lo uccisero?
Sì, è un po' come oggi che il mondo anticristo sembra unito, ma è tutto, si sgretola in qualunque momento. In qualunque momento Dio schiocca le dita, il regno del diavolo, dell'anticristo, delle banche e delle politiche si sgretola come niente.
Amen.
Perché il loro Dio è l'egoismo, il loro Dio è se stessi, il loro Dio è quello che fa comodo a loro. Va bene, non sono disposto a morire per il loro Dio, fa morire gli altri. Mm-hmm. Allora, evidentemente, questo Dio, Nisroch, questo idolo, lo aveva aiutato a vincere tutti gli altri dei delle nazioni, ma non poteva nulla contro il vero Dio, il Dio di Israele. Quindi cerchiamo, fratelli, di essere di essere cristiani veri, la sposa di Cristo, che è così che Dio ci chiamerà ad esserlo, se Dio vuole.
Grazie, Gesù.
Attenzione a non seguire la via larga e comoda delle religioni addormentate. Un
Amen.
po' come il popolo di Dio religioso quando Gesù è arrivato, come dice Giovanni 1, venne a casa sua, ma i suoi non lo hanno ricevuto. Andò a Nazareth, Matteo 4, andò a Nazareth e cercarono di ucciderlo. Predicò nella sinagoga e cercavano di ucciderlo. Tu oggi vai a predicare alla maggioranza delle chiese e cercano di ucciderti, almeno nello spirito. Ti infangano, ti demonizzano, ti chiamano anticristo, falso profeta, perché semplicemente non baci i piedi al pastore. E se il pastore è un laodiceano che non vale, la sua predicazione non vale niente? Niente, il pastore lì devi. Il pastore prende il posto di Dio. Il pastore non ha e non deve avere nessuna autorità che non viene dalla parola. La parola. Ma la parola non gli interessa niente a questa gente, tranne quando gli va comoda loro. E viviamo nell'era dell'apostasia. Va bene? E se volete capire nella Bibbia, leggete il libro di Geremia. Era così. Tutti i profeti, tutte le religioni, tutto contro Geremia. Uno solo in tutto Israele, milioni di ebrei contro di lui, migliaia di profeti e sacerdoti, tutti contro di lui. Un'immagine di quando Cristo è venuto, un'immagine di oggi che è profetizzata, secondo Tessalonicesi, capitolo 2, la chiesa dell'apostasia. Guarda, io ho sentito questo messaggio da parte di Gesù, c'ho qua degli appunti. Ti
Sì. Sì,
chiede di aiutarmi con le scritture?
certo.
C'hai il ce le hai lì.
Sì.
Questo è un piccolo messaggio mentre pregavo, eccolo. Le hai pubblicate? Allora, Gloria ha pubblicato le foto di questo messaggio, quindi quando rinfrescate la pagina appariranno. Gloria al Signore. Allora, questo è il messaggio che ho sentito da Gesù. Gesù dice, è vero, i presenti anticristo hanno quasi vinto tutto il mondo. E il nuovo Sennacherib, l'Assiro, anticristo, il Gog che viene presto, finirà l'opera e tutto il mondo adorerà la bestia, come è scritto.
Apocalisse 13:3 E tutta la terra meravigliata andò dietro alla bestia e adorarono il dragone perché aveva dato il potere alla bestia e adorarono la bestia dicendo chi è simile alla bestia e chi può combattere contro di lei? E le fu data una bocca che proferiva parole arroganti e bestemmie e le fu dato potere di agire per 42 mesi. Apocalisse 13:3
Messaggio continuo e dice: è vero, è profetizzato, l'Anticristo vincerà tutte quelle chiese che non si sono volute preparare e non mi hanno ricercato per la conferma dei miei avvertimenti. E per questo i duri di orecchio nella mia Israele cristiana saranno interamente e completamente distrutti, come è scritto.
Apocalisse 13, 6 e 7. Essa aprì la bocca per bestemmiare contro Dio, per bestemmiare il suo nome, il suo tabernacolo e quelli che abitano nel cielo. Le fu pure dato di far guerra ai santi e di vincerli, di avere autorità sopra ogni tribù, popolo, lingua e nazione. Apocalisse 13, 6 e 7. Daniele 7, 21 e 25. Io vidi quel corno fare guerra ai santi e avere il sopravvento. Egli parlerà contro l'Altissimo, affliggerà i santi dell'Altissimo. I santi saranno dati nelle sue mani per un tempo, dei tempi e la metà d'un tempo. Daniele 7, 21 e 25. Daniele 12, 7. Udì l'uomo vestito di lino che stava sopra le acque del fiume. Egli alzò la mano destra e la mano sinistra al cielo. E giurò per colui che vive in eterno, dicendo: questo durerà un tempo, dei tempi e la metà d'un tempo. E quando la forza del popolo santo sarà interamente spezzata, allora tutte queste cose si compiranno. Daniele 12, 7.
È vero, il nuovo Sennacherib distruggerà le presenti 10 nazioni dell'Israele cristiana, tutte quelle chiese che come le 10 tribù adorano i vitelli d'oro di Samaria, i vitelli della falsa chiesa fatti di edifici di cosiddetto Vangelo di prosperità, di riti e tradizioni morte. È vero. Come le nazioni pagane, le cosiddette nazioni atee, così come loro non potranno sfuggire all'assiro anticristo, così non potranno questi idoli che troppi del mio popolo adorano. Non potranno salvare il mio popolo che nei suoi 3 anni e mezzo di potere della bestia saranno conquistati e distrutti. Ma la mia Israele cristiana non ascolta. Come la Israele antica della carne, si è dimenticata di me e costruisce i suoi palazzi religiosi ed idolatri.
Osea 8,14. Israele ha dimenticato colui che li ha fatti e ha costruito palazzi. Giuda ha moltiplicato le città fortificate, ma io manderò il fuoco nelle loro città ed esso divorerà i loro castelli. Osea 8,14.
Grazie Gesù per il tuo messaggio, gloria a Dio.
Amen.
Bene, questo è il messaggio che hai ricevuto, ora sta a voi giudicare.
Amen.
Nel nome di Gesù
Cristo.
Quando Lenin ha conquistato la Russia, ha bruciato certe chiese, altre le ha tramutate in granai del popolo, virgolette, e il popolo naturalmente erano cominciati da leader comunisti, e le altre ha massacrato, mi pare, se non mi sbaglio, 400.000 cristiani sono stati assassinati, e gli altri si sono sottomessi, così come Israele si è sottomessi a Roma. Non c'era bisogno di sottomettersi a Roma. Basta che facevi come la prima chiesa, che si riuniva nella casa in segreto, e andavi avanti in segreto.
Mm-hmm.
E Dio ti proteggeva da tutto quanto, e poi se veniva il martirio, gloria a Dio, e biglietto di accesso per il regno di Dio. Così che si fa, così che Dio ci aiuta a fare noi.
Sì, vediamo in questo capitolo Isaia 37, un tipo di anticristo, Sennacherib, cioè questo re di Assiria, che è un tipo di anticristo nel senso che vince ogni nazione, nessuno può resistere davanti a lui, lui è più potente di tutti. E poi minaccia anche Giuda, però il re di Giuda resiste a questo anticristo.
Si rivolge a Dio.
Come si applica questo a noi nel tempo della fine? Possiamo noi resistere all'anticristo? Cosa dobbiamo fare?
Possiamo vincerlo. Quindi si parla di resistere. Saranno le chiese che saranno distrutte che dovranno resistere finché saranno distrutte. E noi vinceremo. Cioè Gesù ha resistito al diavolo, lo ha vinto.
Lo ha vinto, ma per sempre, anche per noi lo ha vinto.
E Pietro e Paolo, la prima chiesa, con tutti i martiri e tutto, hanno resistito o vinto?
Hanno vinto.
Ogni volta che muori come martire hai vinto.
Oh, wow.
E se non muori vai avanti e vinci i discepoli.
Amen.
Osea 8,14 abbiamo letto, Israele ha dimenticato colui che li ha fatti e ha costruito palazzi. Tiano non gli piacciono i palazzi, perché diventano idoli come la Međugorje, idoli. Togliere gli occhi dagli idoli, metterli su Gesù, su Dio, nel nome di Gesù, sulla parola. Chi è la parola scritta nella Bibbia? È Gesù. Quando diciamo metti gli occhi su Gesù, non stiamo parlando di un santino con 2 candele. Gesù che sorride, bellissimo, bellissimo. Anche noi abbiamo immagini di Gesù per educazione, educare i bambini. Ma non sono mica da adorare. Non sono mica da attaccare. Tu vieni qui a casa mia, non ci sono quadretti di Gesù con quei candeline. Quello non è Gesù. Quello è un dipinto bello, ma è un dipinto. Non è un'immagine, una statua da adorare. No. Adora Dio. Allora, il messaggio per noi è che, per esempio, Daniele 7, 21 e 25 dice: vedi il corno fare guerra ai santi e avere sopravvento. Le chiese non hanno capito che viene un corno di anticristo, di Daniele 7, e questo corno distruggerà i santi. Ma questi mica lo vedono loro. Loro vedono solo i predicatori di prosperità, quelli che si riempiono le tasche di soldi. Ma insomma, 25, parlerà contro l'Altissimo, affliggerà i santi dell'Altissimo, e i santi saranno dati nelle sue mani per un tempo, dei tempi, metà di un tempo, 3 anni e mezzo, ebraico, vecchio ebraico. Daniele 12,7, quando la forza del popolo santo sarà interamente spezzata, allora tutte queste cose si compieranno e verrà la fine. E sta dicendo Dio qua, viene un anticristo che distruggerà interamente la forza dei santi. Come, quando, perché? Come ha fatto Babilonia con Israele, come ha fatto la Siria con le 10 nazioni, come ha fatto l'Egitto 430 anni in Egitto contro gli ebrei. Ma queste cose, uno che non solo non ha lo Spirito Santo, ma può avere lo Spirito Santo, battezzato, pregare in lingue pentecostali, cattoliche, però non ubbidisce, non le può capire queste cose. Perché Dio ha messo un codice nella Bibbia. Se vuoi capire le cose intricate delle profezie, le devi prima mettere in pratica e dopo cominci a capirle. No, invece qui oggi si usa la religione, basta che lo capisci nella tua mente carnale, hai capito tutto. Ho memorizzato mezza Bibbia, bravo, e sei più pistola di prima se non lo metti in pratica. Ecco, questo volevo dire, scusa se mi scaldo un pochino, ti assicuro che sto cercando di rimanere calmo. Guarda, io invidio che predicatori che sono sempre lì a sorridere, oh, che dolci e pacifici. È bello rimanere tranquilli, grazie Signore. Io non so se Gesù era sempre tranquillo. Comunque il messaggio per noi è che gli assiri del nuovo ordine mondiale, questi di oggi, stanno circondando la nostra Gerusalemme dello Spirito. Che faremo? Che faremo? Ci spaventeremo?
No.
Ci arrenderemo nello Spirito?
No.
Come le nazioni del mondo hanno fatto? Le nazioni del mondo si sono arresi alle banche, al nuovo ordine mondiale, si sono arresi a Bruxelles, si fanno siringare, bucare, sbucare. Si arrendono. Faremo così anche noi. Crederemo alle loro spavalderie? Che non c'è Dio che li possa contrastare? Io dico, guarda, tutti sono sottomessi a noi, i cinesi sono sottomessi al governo del diavolo in Cina, gli americani sottomessi al governo del diavolo di Washington, gli europei sottomessi al governo di Satana di Bruxelles, e così via. Russia, Cina. Le chiese si stanno sottomettendo perché dicono loro bisogna obbedire l'autorità. Non devi obbedire l'autorità del diavolo. E allora ci nasconderemo nelle nostre sinagoghe a pregare preghiere passive, pregheremo alla Madonna di Fatima, che sono 100 anni che la pregano e non è successo niente. Ogni papa ha messo il mondo nelle sue mani e il mondo va di male in peggio. No! Il mondo lo mette nelle mani di Dio, ma in questo momento non serve a niente mettere il mondo nelle mani di santi o madone, neanche di Dio. Perché? Perché Dio lo ha dato al diavolo. Dio ha dato al diavolo il mondo per 42 mesi e lui combatterà la Chiesa, la vincerà, va bene? E questo mondo va di male in peggio perché il diavolo c'ha il suo mandato, c'ha il suo tempo. Così come ha messo Giobbe nelle mani del diavolo, solamente non lo uccidere, e il diavolo gli ha dato un sacco di malattie. Il diavolo ha la potenza in questo mondo, la potenza che gli ha dato Adamo ed Eva, che gli ha dato il peccato degli uomini e anche il peccato delle chiese.
Il
diavolo non potrebbe fare queste guerre in Ucraina se le chiese non fossero così addormentate.
Quindi non è Dio che lo ha dato al diavolo, è Adamo ed Eva, Adam la società di oggi e le chiese.
Sì, però Dio permette.
Sì, sì, però ha detto che Dio lo ha dato al diavolo. Dio ha creato il mondo per noi.
Beh, d'accordo, tecnicamente è stato per i peccati di Adamo ed Eva, però se Dio vuole ferma uno e l'altro. Se Dio vuole può fermare Adamo ed Eva, fermare il diavolo, è tutto risolto. Però si ferma anche la razza umana.
Sì, sì, però non è stato il piano di Dio nella volontà di Dio di darlo al diavolo.
Ma no, la ribellione di Adamo ed Eva non era volontà di Dio. No, questo certo che ti ringrazio per, diciamo, precisare, logico, mica colpa di Dio che Adamo ed Eva è andato al mondo al diavolo.
Sono le nostre scelte.
Però Dio, quello che volevo dire, Dio lo ha permesso.
Sì, è una conseguenza, sì.
E allora cosa faremo? Cosa faremo? Ci nasconderemo nelle panche di chiesa a pregare qualche rosario, preghiere passive, pensando nel nostro cuore che perderemo e che questi diavoli che stanno vinceranno. No! questi diavoli non stanno vincendo niente per quanto riguarda la nuova Gerusalemme, la sposa di Cristo, la Chiesa fedele che va a gonfie vele, evangelizzando, vincendo e vincerà le anime. La Chiesa, la sposa di Cristo, vince, libera da demoni, guarisce, continua, non gli fa un baffo tutte le persecuzioni del diavolo, né le presenti pandemie, né le future, né la tribolazione che viene, né tutti i demoni che sbarcheranno da qua, magari dagli alieni. Cosa faremo? Allora, magari andremo dal profeta Isaia, come Ezechia. Chi è Isaia per noi? Lo Spirito Santo. Andremo dal profeta o no? Chi è il profeta? Lo Spirito Santo. E ascolteremo quello che Dio dice. Ehi, il vero Dio però, il nostro Dio, cos'è che Lui c'ha da dirci? Va bene? Il Signore ha sempre la risposta giusta, vittoriosa, contro il nemico. E Lui c'è la risposta ancora prima che il diavolo ci combatte. Va bene? E allora andiamo dal nostro Isaia, tra virgolette, andiamo dallo Spirito Santo. Andiamo dallo Spirito Santo ogni giorno.
Grazie Gesù.
E quello è il nostro profeta di Ezechia. Sì. Andiamo a quei tempi, Vecchio Testamento, c'erano i profeti. Adesso c'è l'onnipresente Spirito Santo che puoi andarci sempre, in qualunque momento. Può essere una prigione, lì c'è lo Spirito Santo.
Grazie a Dio, amen, amen.
Anticristo ti potrà anche uccidere, lì c'è lo Spirito Santo.
Gloria a Dio.
Come Stefano che veniva ucciso, lapidato, e mentre moriva diceva, vedo il trono di Dio, Dio seduto sul trono, alla sua destra c'è suo figlio, in piedi, era già in piedi pronto a riceverlo. Mm-hmm. E mentre le pietre volavano, ma io vi perdono questo peccato perché ormai sono a un livello superiore. Queste vostre pietre mi accarezzano. Non gridava per il dolore. Dice, vedo figlio di Dio. Eccolo, alla destra del Padre. Atti, capitolo 7.
Grazie Gesù.
In qualunque momento possiamo andare dal nostro profeta Isaia, virgolette, dallo Spirito Santo. Lo ha detto Gesù, Matteo 6,6. Cos'è che dice?
Dovresti avere
Matteo 6,6.
Ma tu, quando preghi, entra nella tua cameretta e, chiusa la porta, rivolgi la preghiera al Padre tuo che è nel segreto. E il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa. Matteo 6,6.
Gloria. In qualunque momento, fratelli, possiamo andare nella cameretta segreta,
grazie,
chiudere l'uscio.
Amen.
Come si fa? Dove dormi, se c'è una camera, se non abiti sotto un ponte, sotto un albero, vai nella tua cameretta, chiudi l'uscio e prega Dio nel segreto. Se sei nelle strade, chiudi la bocca, chiudi l'uscio della bocca, smetti di parlare, mettiti in silenzio, fai una passeggiata in un parco, va dove ti pare, mm-hmm, chiudi l'uscio e ascolta. Mm-hmm. Uno dei modi migliori per ascoltare è di fare domande. Se tu fai domande a Dio, è più facile ricevere risposte. Che una domanda vaga riceve una risposta vaga. Una risposta precisa viene quando fai una domanda precisa. Spirito Santo è pronto ad aiutarci ancora prima che viene il diavolo, prima che viene il problema, la malattia, l'oppressione. Il Spirito Santo è già lì. La vedova di Saretta era là a aspettare Elia. Non si muoveva. Era lì e stava morendo col figlio. Finalmente, scarpinando nel caldo che non pioveva, la polvere spunta l'ombra del profeta. La incontra e dice, shalom, shalom. Dice, che succede? Beh, niente, sto raccogliendo quattro pezzi di arbusti qua. Devo andare a fare una piccola focaccia e poi muoio. Io e mio figlio moriremo. E lì gli dice, vuoi fare una focaccia perché puoi farne solo una? Non puoi farne due? No, non posso farne due, niente, solo una, perché è rimasto solo quello così, un po' di farina, una goccia d'olio e ciao, e moriamo. Allora Elia dice, ah sì, se tu non mangi quella muori, certo, se non la mangio muoio, benissimo, allora dammela a me. E allora dammela a me. E leggete,
Per un uomo di Dio dire quello.
Primo re 17, immagina se lei la scrive e dice, guarda, mi sono rimaste 10 euro per comprare la mia ultima pillola e poi muoio. Dice, ah sì, è così la cosa. Ah, ecco, mandala a fratello Giuseppe quei 10 euro.
No, no, no.
Come? E così ha fatto Elia.
Ma è
Cioè, era una
incredibile.
prova di Dio, vedere se onorava Dio con l'ultimo pezzo di pane dalla sua bocca.
Sì, per la donna una prova di Dio, però per Elia dire questo non è stato difficile, cioè è più facile
No,
dargli qualcosa per
no.
aiutarla invece di prendergli l'ultima
No,
cosa.
è stato facilissimo perché era Dio che parlava.
Eh sì, era
E lì
Dio, sì.
conoscevo quando Dio parlava, caspita. Capisce? Magari sotto i suoi baffi, non so se l'aveva, magari se la rideva. Ah, vediamo come reagisce. Cioè, era una prova per vedere se era la donna giusta. E
Sì,
questa è la
sì,
donna
sì, sì.
giusta. Aspetta che gli chiedo l'ultimo pezzo di pane. Come, sorella di Milano, ti sono rimasti 10, quanto ti è rimasto? 20 euro per comprarti un pezzo di pane e poi morire? Ok, fai così, guarda, mandali a noi. Ma Giuseppe, non capisci, tu predichi sempre che bisogna sacrificarsi, tu non ti stai sacrificando, mandali a noi. È come quando Gesù ha detto, e come guarire tua figlia? Ma io mica posso dare il mio pane ai cani. Ma posso dare il mio cane? Discepoli, 12 apostoli, posso dare il pane ai cani? No, no, non si può. Senti, guarda, mi dispiace, vai per la via che sei venuta. E quella cosa ha fatto? Si è buttata in ginocchio, signore. Almeno le briciole me le vuoi dare? Donna grande la tua fede. E vai, tua figlia, il diavolo è cacciato da tua figlia. Capisci? Dio c'ha sempre un Isacco da mettere sull'altare, però non possiamo capirlo. Perché la prova cambia sempre. Va bene, per questo dobbiamo avere contatto con Gesù,
Amen.
sapere, Signore. E il Signore dice, vai, ti mando io.
Dio ci aiuti.
Guarda, noi siamo sparsi in 60 nazioni, vi sono fratelli di ogni denominazione, sparsi per il mondo e di altre chiese che neanche ci si conosce tra di noi. Va bene, insomma, non sto parlando solamente alla nostra fratellanza, che pure vi amo tanto. Sto parlando a tutte le denominazioni per il mondo. Ovunque c'è un figlio di Dio, là c'è lo Spirito Santo. Ovunque potete ascoltare dal Signore. Ovunque potete andare nella cameretta e chiudere la porta, andare nel vostro cuore e rinchiudervi nel cuore, andare in un angolino tranquillo dove solo volano gli uccelli. A volte ero nel mezzo della città e trovavo un angolino. Mi ricordo una volta evangelizzavo a Roma e c'erano questi ristoranti di lusso, no? A Roma era lì vicino al Vaticano, non so, vicino a dove è Piazza del Popolo, insomma, quella zona lì. No, no, ero vicino al Vaticano. E c'era questo ristorante di lusso, e io ero stanco, sudato, lì i prezzi sono cari lì, ho detto, allora gli ho detto, passo vicino, c'erano delle belle sedie lì davanti al ristorante. Quel cameriere che aspettava i clienti, no? Che controllava. Ha detto, qua se mi siedo, questo arriva e mi chiede cosa voglio bere, mangiare. Allora sono andato da lui e gli ho detto, buongiorno, buongiorno, vuoi mangiare? Ha detto, guardi, io vorrei sedermi e riposarmi un po'. Mi fa, certo, si riposi. Si vede, ero vestito abbastanza normale, non era un barbone completo, no? Ero vestito abbastanza normale. E dicevo, va bene, questo qui è. E dopo, mentre mi sono seduto, gli ho detto, ah scusi, posso chiedere un altro favore? Mi dica, si può avere un bicchiere di acqua? Fa certo, glielo porto subito. Ho detto, va, mi porto sto bicchierone di acqua, un piattino sotto, tovagliolino, prego. E mi ha trattato come se fossi un principe.
Wow.
Capito? Hai capito? E non mi dimentico mai, era un cameriere, l'ho avuto 40 anni, 45 anni, molto dolce. Insomma, fratelli, ovunque sei. E lì ho potuto pregare. Mi sono seduto e ho detto, E poi sempre viene Gesù, è venuto Gesù, mi ha parlato, mi ha dato un sacco d'amore, ha letto un po' di parola. Venire credente e rispettavo chi leggevo la Bibbia. Poi mi sono alzato, l'ho benedetto, e lì era molto grato. E me ne sono andato a evangelizzare, felice e contento come una Pasqua.
Eh sì.
Alleluia,
Sì.
cioè ovunque sei, il Signore c'è la sua piccola oasi.
Amen.
Alleluia, gloria, gloria. Senti, il Signore dice alla sua Chiesa, parlavamo prima delle due Chiese, la Chiesa dell'Odissea, disubbidiente, la Chiesa di Filadelfia, ubbidiente. Dice il Signore alla sua sposa, Chiesa ubbidiente, Isaia 10, ce l'hai? 24 e 27, ecco.
Isaia 10,
Sì.
24. Così dunque dice il Signore, Dio degli eserciti, popolo mio che abiti a Sion, non temere l'Assiro che ti batte con la verga e alza su di te il bastone, come fece l'Egitto.
Parlavamo di Sennacherib, il re della Siria, no? E
Sì.
pregato a vedere la scrittura, e Gesù mi ha dato questa scrittura: non temere l'Assiro. L'Assiro qui deve vedere come l'anticristo che viene, ok?
25. Ancora un breve, brevissimo tempo e la mia indignazione sarà finita. La mia ira si volgerà a distruggere loro. Il Signore degli eserciti alzerà contro di lui la frusta, come quando colpì Madian alla roccia di Oreb.
Il Signore prenderà frustate questi anticristo che ci molestano.
Come alzò il suo bastone sul mare, così la alzerà ancora come in Egitto. In quel giorno il suo carico ti cadrà dalle spalle e il suo giogo dal collo. Il giogo sarà scosso dalla tua forza rigogliosa.
Alleluia,
Isaia 10, 24 a 27.
il carico ti cadrà dalle spalle. Venite a me, voi stanchi e carichi. Isaia 14,
Amen.
24 a 27.
Amen. Il Signore degli eserciti l'ha giurato dicendo, in verità come io penso, così sarà. Come ho deciso, così avverrà. Frantumerò l'Assiro nel mio paese, lo calpesterò sui miei monti. Allora il suo giogo sarà tolto da essi e il suo carico sarà tolto dalle loro spalle.
Questo Assiro frantumato, attenzione, questo per noi è l'anticristo che viene.
Questo è il piano deciso contro tutta la terra, questa è la mano stesa contro tutte le nazioni. Il Signore degli eserciti ha fatto questo piano, chi potrà frustrarlo? La sua mano è stesa. Chi gliela farà ritirare?
Alleluia. E
Isaia 14, 24 a 27.
anche 30-31.
Isaia 30, 31. Poiché alla voce del Signore l'Assiro sarà costernato, il Signore lo colpirà con il suo bastone. Isaia 30, 31.
E 31-8.
Allora l'Assiro cadrà, non per una spada d'uomo, una spada che non è d'uomo, la divorerà. Egli fuggirà davanti alla spada e i suoi giovani saranno resi schiavi. Isaia 31:8.
Ecco, questo è Isaia 31, quello che abbiamo letto finora è il capitolo di Isaia 37. Quindi sei capitoli prima, Isaia 31, già Dio profetizzava, l'Assiro cadrà non per mano
Sì,
d'uomo, cioè l'angelo del Signore in una notte ne uccise 185.000. Il nostro Assiro, cioè l'Assiro del diavolo, diciamo l'anticristo, non cadrà per mano d'uomo, cadrà per mano di Dio ad Armageddon. E allora, fratelli, incoraggiamoci con queste parole. È vero, sì, è vero. Viene l'Assiro, l'Anticristo, viene. Ma il nostro Dio non è come gli dèi del materialismo, del mondo, neanche come i falsi idoli di Samaria, due vitelli d'oro, come la falsità del Vangelo di prosperità o quella della Pachamama. Il nostro Dio è onnipotente. Il suo nome è Dio, Yahweh, nome di suo figlio è Cristo, Gesù, loro vincono. Potremmo anche trovarci in situazione dove, come Ezechia, il nemico sarà a pochi metri da noi. Vediamo questo, vediamo un esempio di Paolo, del nemico che era a pochi metri da lui. Allora, secondo Corinzi, ce l'hai, secondo Corinzi 11, ecco,
Sì. A
32-33.
Damasco il governatore del re Areta aveva posto delle guardie nella città dei Damasceni per arrestarmi. E da una finestra fui calato in una cesta lungo il muro e scampai alle sue mani. Secondo Corinzi 11, 32 e 33.
Gloria a Dio, siamo pronti, fratelli. Siamo pronti a essere calati dalle finestre, siamo troppo comodi, la chiesa mondiale è comoda, 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 vuole il cappuccino, vuole la panca calda, è una chiesa che è come il giorno con la notte, è paragonata alla prima chiesa, la vera chiesa, quella di Luca 9, 57, dove dice Gesù, il figlio dell'uomo non c'ha dove appoggiare il capo, doveva cercarsi una pietra un po' comoda per andare a dormire. Siamo pronti, fratelli? Pronti? Non a chiacchiere, qualunque cosa Dio ci chiede, vengono i tempi in cui, come Gesù ha detto, e qui andiamo a Matteo 24, 17 e 18.
Chi sarà sulla terrazza non scenda per prendere quello che è in casa sua, e chi sarà nel campo non torni indietro a prendere la sua veste. Matteo 24, 17 e 18.
Vengono tempi, fratelli, che tutte le belle teorie che abbiamo cantato in chiesa, e le belle le abbiamo cantato in chiave di Ninna Nanna, dovremo viverle. Infatti durante l'Anticristo saremo in situazioni quando dalla terrazza ce ne dovremo andare di tetto in tetto. E trovandoci in un campo dovremo fuggire dalle persecuzioni del maligno attraverso i campi. Non potremo tornare in città. Per questo dico sempre che prima di organizzare la casa dovete prepararvi per viaggiare, fratelli. Oggi non si usano tanto i cavalli e i cammelli. Preparatevi un pulmino camperizzato, qualcosa che non deve apparire camper, è l'ideale. Ezechia, il re Ezechia, era circondato senza vie di uscita. E questo capiterà anche a noi. Che faremo? E sarà il tempo dei miracoli. Per quelli di noi che nei miracoli credono, al punto di realizzarli, perché l'uomo di fede non aspetta i miracoli di Dio.
No?
No.
Come no?
Lui li comanda.
Ah, lui crede e comanda.
Vi do autorità. Luca 9.1, Luca 8.23.
Luca 9.1. Gesù, convocati i dodici, diede loro l'autorità su tutti i demoni e il potere di guarire le malattie. Luca 9.1.
Capito? L'uomo di fede non aspetta i miracoli di Dio.
Amen. Li comanda.
Guarda, i discepoli erano sul lago in tempesta. Guarda che rimprovero che Gesù gli ha dato, perché aspettavano i miracoli di Dio.
Ah.
E Gesù li ha sgridati perché aspettavano il miracolo. Luca 8, ce l'hai, 23-25.
Sì. Mentre navigavano, egli si addormentò e si abbatté sul lago un turbine di vento, tanto che la barca si riempiva d'acqua ed essi erano in pericolo.
La barca si stava riempendo d'acqua, non ti sfugga il dettaglio.
Ed essi erano in pericolo. I discepoli, avvicinatisi, lo svegliarono dicendo: «Maestro, maestro, noi periamo!» Ma egli, destatosi, sgridò il vento e i flutti, che si calmarono, e si fece bonaccia. Poi disse loro: «Dove è la vostra fede?» Ma essi, impauriti e meravigliati, dicevano l'uno all'altro: «Chi è mai costui che comanda anche ai venti e all'acqua, e gli ubbidiscono?» Luca 8, 23 a 25.
Capito? Cioè, Gesù era così stanco? E lui ha capito, dormiva dove capitava, su una pietra, su una roccia, sotto un albero. Durante una tempesta, con l'acqua che quasi la barca affondava.
E lui dormiva.
Cioè, era su un materasso d'acqua lì, non credo. Cioè, Gesù dormiva. Com'è che dice qua esattamente? Dice, tanto che la barca si riempiva d'acqua.
Eh sì.
E quindi non so dove gli arrivava l'acqua a Gesù, ma insomma la barca si stava riempiendo d'acqua.
Mm-hmm.
E questo continua a dormire. E in un altro Vangelo, che c'è un parallelo, dice: «Maestro, no, non ti interessa che stiamo morendo?» Infatti, dopo che ha cacciato via, fermata la tempesta, «Dov'è la vostra fede?» Cioè, invece di dire: «Bravi che mi avete svegliato, meno male, io sono pronto qui a certo a schioccare le dita». No, li ha sgridati. Che cosa fate lì a preoccuparvi?
Mm-hmm.
Sgridate il diavolo, non gridate dalla paura, gridate al diavolo.
Amen, amen,
Non
amen.
vi agitate che state morendo, fate agitare il diavolo che sta perdendo. Capito, fratelli? Davanti a una
Amen.
malattia, davanti a un indemoniato, comandate il diavolo, andate lì, frate Giuseppe. Sì, chi è? Sono io, sono qua, io col biberone in bocca. Ho bisogno che tu mi cacci un diavolo. Va bene, farò il possibile, ma voi sto biberon, ve lo volete, il ciucciotto volevo dire. Volete togliere questo ciucciotto di bocca che alcuni di voi ancora hanno? Il ciucciotto delle religioni seduti in panca lì. Oh, toglierselo. Vengono i tempi quando diranno di noi, di quali di noi che hanno fede, chi sono mai costoro che comandano? Anche ai venti e all'acqua, e gli ubbidiscono. Gloria a Dio. Legge 25 di nuovo, guarda.
Poi disse loro: dov'è la vostra fede? Ma essi, impauriti e meravigliati, dicevano l'uno all'altro: chi è mai costui che comanda anche ai venti e all'acqua e gli ubbidiscono?
Vengono i tempi che quelli di noi che si sono addestrati, hanno praticato la fede e hanno imparato ad essere usati dallo Spirito Santo per fare i miracoli occorrenti, necessari. Nessuno intorno a noi deve morire, deve ammalarsi, che non sia volontà di Dio, la malattia non è mai sua volontà, la morte a volte sì, quindi lì bisogna vedere, ma nessuno deve ammalarsi, va bene, e cioè, nessuno deve morire che non è volontà di Dio. Dov'è la nostra fede? E allora per arrivare a questo punto cosa dobbiamo fare, Angela?
Prepararci,
Dobbiamo darci da fare, giusto,
iniziare a
Angela?
praticare.
Hai risposto giusto. Dobbiamo prepararci e darci da fare quando, Angela?
Adesso, oggi, subito.
Hai risposto
Dio ci
giusto,
aiuti.
hai risposto bene. E allora, e qui siamo in conclusione, tenete duro, fratelli.
Infatti, siamo già in ritardo.
Dobbiamo imparare ad essere fedeli nel poco, a guarire una piccola tosse, un piccolo raffreddore, e poi il Covid sarà piccolino, il vaiolo, la bazzecola, il
Amen.
cancro, ma non ne parliamo neanche.
Amen.
Gli diciamo vattene al diavolo da dove vieni e allora Dio ci userà a cacciare i demoni, a guarire in qualsiasi circostanza, per non dipendere dai signori farmacisti e dottori che hanno le villette in collina. E non dovremo andare dai farmacisti quando ci sarà il marchio della bestia. Non ci puoi andare neanche se vuoi, guarda. Vabbè, c'è un mal di dente e te lo tieni. C'hai un cancro, è tuo. Stai morendo nelle sofferenze, divertiti, sì? Oppure puoi guarire, oppure puoi cacciare il diavolo, oppure puoi dire ti resisto, Satana, e tu te ne andrai da me, per comandamento di Dio, nel nome di Gesù Cristo, tramite me. Io sono l'intercessore di Dio, non la Madonna, io sono l'intercessore, io, perché io ho lo Spirito Santo. Non devo andare a prendere l'autobus, andare a Medjugorje, affittare un albergo, ce l'ho già nel mio cuore. E perché siete figli, Galati 4,6, Dio ha mandato lo Spirito di suo figlio, udite, udite, testimoni di Geova, nei nostri cuori, che grida Abba Padre, Altissimo nel cielo. Amen. E allora mi fermo qui per ora. Va bene.
Amen.
Grazie Gesù.
Gloria a te, Signore, grazie
Alleluia.
Gesù.
Infatti
Ti amo, Gesù.
sto prendendo questi appunti proprio stamattina e sono arrivato fino a qui con gli appunti. E poi è arrivata Angela a bussare. Che succede?
Dove
Siamo in
sei?
ritardo di nuovo. Va bene, Dio la benedica, Angela.
Ah,
Prego,
grazie.
prego.
E quando inizia la diretta devo chiamarti.
Sì, ma uno di questi giorni vai avanti tranquilla che io ti vengo dietro.
Ah, ok, se tu vieni
Quindi
dietro
tu
vado.
attacca,
Sì.
tu cominci, il fratello Giuseppe
No problem.
è quasi pronto. Va bene, tu devi fare così. Va
Sì, no problem, si
bene,
può
mi
fare.
fermo? Dio vi
Sì.
benedica, fratelli, il Signore ci aiuti. Una preghiera, Signore, aiutaci tutti. A come Ezechia rivolgersi ad Isaia, profeta che per noi è lo Spirito Santo. Quando ci sono guai, Spirito Santo, cosa faccio? viene l'anticristo, il marchio della bestia, Spirito Santo, cosa faccio? Quindi o il Signore fa un miracolo e chiude gli occhi di chi devono essere chiusi, o altrimenti ti prende in cielo. In una maniera o l'altra, o vinciamo, d'accordo?
Grazie,
e questa signora. È fede.
Amen.
E poi, come ho detto, addestrarsi ad usare la fede, a guarire, a comandare la tempesta di fermarsi. C'è un temporale che vi dà fastidio? Sta facendo danni, fulmini? E non è di Dio, che Dio non è l'autore della confusione. Allora dice, nel nome di Gesù Cristo, fermati, non pregate, oh Signore, ti supplico Gesù, oh ti supplico, io sono piccolino, buono a nulla, tu puoi tutto. E Dio ti dice, ma io non farò niente, perché ha dato potere a te. A te ha dato potere di guarire, sì, cacciare sì, demoni, sì, sì. Guarire lebbrosi,
amen.
Risuscitare i morti. Lamentarsi e mormorare, donne di Dio.
No.
Controlla 1 Corinzi 12, no. Se dice tra i doni la mormorazione, no. Lamentarsi.
No.
Ma insomma, Dio deve fare tutto. Dio non farà niente di quello che ha dato a te il potere. Per questo che tanti cristiani muoiono. Quando non devono morire, muoiono a 20 anni, a 30 anni, a 40 anni di cancro, lasciano 3 figli. E non è volontà di Dio. Perché Dio non ha fatto morire nessuno.
Sì.
Abbiamo fatto morire noi, Lazzaroni. Senza offesa, per cortesia. Come ti permette parlare così di uno che muore? No. No, voglio dire, dobbiamo svegliarci, cacciare i demoni. Va bene, Angela, capito, Angela mia, ho fatto il segnale
di fumo.
Sono
d'accordo, dobbiamo svegliarci, cacciare demoni.
Voglio io dire qualcosa.
Sì, Angela mi ha detto, basta, siamo fuori tempo.
L'altro giorno, prima di andare a dormire, sono stata attaccata con un mal di dente fortissimo. E proprio mi è venuto in mente questo. Ok, devo esercitare la mia fede per guarigioni, perché hai ragione, dobbiamo fare questo. E pregavo per una ora, non è successo niente. Sono andata da Jasmine.
Ma hai chiesto a qualcuno di aiutarti?
Sono andata da Jasmine e Jasmine ha pregato per me. Per una preghiera semplice, con fede, di un minuto sarà stato. Nel nome di Gesù, questo mal di dente è guarito e tu stai bene e non ti ritornerà più. Amen. Ha finito la preghiera, ha detto, ok, allora è andata via il dolore. E io mi invergognavo, dicevo, oh, Signore, aiuta la mia fede, perché lei aveva la fede per me. You had the faith for me, remember? You said, so is the pain gone? Remember, Jasmine? E dopo lei mi ha detto, dimmi quando passa il dolore. Il giorno dopo, tutto il dolore è passato.
Gloria a Dio.
Amen. Thank you, Jesus.
Gloria a Dio. Adesso grazie, la Gesù. Fede è anche immediata, non solo dell'indomani.
Amen.
Che c'è gente che guarisce dopo 30 giorni, c'è gente che guarisce dopo 8 mesi.
Mm-hmm.
Fratelli, cerchiamo di vedere fede un pochettino più rapida.
Amen.
Daniele ha avuto la fede che l'angelo è arrivato dopo 21 giorni.
Ma è stata la sua fede o è successo così?
Guarda lì, è alta teologia.
Non è che Daniele raccontava 21 giorni arriverà all'ultimo giorno.
Ma quello lì bisogna interpretare teologicamente.
Ok.
Non lo so, comunque... So che è vero, è verissimo che tantissime guarigioni avvengono dopo un giorno, due giorni, tre giorni, cominciano a migliorare, è vero, verissimo. Però è anche vero che Gesù li guariva tutti sul colpo,
mm-hmm.
e anche gli apostoli, va bene. Non è che sempre guarivano con gli apostoli, c'è anche il tempo degli apostoli, che era Epafrodito, mi pare, che era malato in punto di morte, no? Insomma, anche gli apostoli erano limitati, Gesù invece no. Quindi
Amen.
Preghiamo, esercitiamoci per guarigioni immediate.
Amen. Nel nome di Gesù.
Io non ci riesco sempre, assolutamente no, però a volte sì, a volte no. Quindi non dico guardate a me, ecco qui come sono in gamba, no. Guardate a Gesù, Lui è lì in gamba. Nel nome di Gesù Cristo, amen. Angela,
amen.
Per la tua felicità mi fermo.
Oggi ci esercitiamo, perché fra poco faremo anche la preghiera per i fratelli malati. Però ascoltiamo adesso un canto di Maranatha, Gesù ha vinto per te.
vita dell'umanità. Una guerra persa dall'uomo a causa del suo peccato, ma vinta da Gesù quando la sua vita ha donato. Gesù ha vinto per te, Gesù ha vinto per me. Dov'è colui che ti accusava? Dov'è colui che ti condannava? Dove sono i suoi dardi infuocati? Dove sono podestà e principati? Sotto, sotto, sotto i tuoi piedi. Sotto, sotto, sotto i tuoi piedi. L'accusatore sotto i tuoi piedi. Gesù ha vinto per me, su quella croce ha trionfato, quando il peccato ha inchiodato, il nemico è. Sotto, sotto, sotto i tuoi piedi, sotto, sotto, sotto i tuoi piedi, l'accusatore è sotto i tuoi piedi. Sotto, sotto, sotto i tuoi piedi, sotto, sotto, sotto i tuoi piedi. Gesù ha vinto per te, perché Gesù ha vinto.